c'è sessismo nella musica? In che modo viene discriminata artisticamente la donna oggi? E perché nei cartelloni di eventi musicali c'è una preponderanza di presenza maschile? Ne parliamo insieme a Laura Pescatori, sabato 19 febbraio 2022 al 30 Formiche in Via del Mandrione 3 per la presentazione del suo libro Femita, femmine rock dello Stivale, con l'accompagnamento alla chitarra di Anna Mancini. A partire dalle 21 interverranno Daniela Petroni, Ilenia Volpe, Agnese Vanni. A seguire set acustico di Lenia Volpe e poi DJ set di Eleonora Tagliafico, speaker di Radio Città Aperta. Radio Città Aperta è media partner dell'evento. Vi aspettiamo!
RadioCittàAperta.it, la tua radio online. E di nuovo un saluto a tutte e tutti per chi ci ascolta in diretta. Questa è la seconda parte dello speciale Ucraina. Noi siamo su Radio Città Aperta, Block Notes, appunti di contemporaneità, la rubrica che appunto in diretta il giovedì sera dalle 21 alle 23 approfondisce i temi, insomma, caldi, importanti dell'attualità, ma non solo, della politica e della cronaca, quasi sempre della politica in realtà. Questa è appunto, per chi invece ci segue attraverso i podcast di Radio Città Aperta, su tutte le piattaforme su cui ci sono presenti i podcast di Block Notes, questo è il secondo episodio dello speciale approfondimento sulla crisi ucraina. In studio con me c'è il giornalista e scrittore Alberto Fazzolo. Ciao Alberto, di nuovo.
Salve a tutti.
Autore del libro In Donbass non si passa, un reportage, un testo forse l'unico fra i pochissimi che parla in italiano, forse l'unico, poi non è soltanto italiano,
no, c'è
soltanto
anche qualcos'altro, insomma,
io non ho trovato nulla cercando, sì. Però insomma è un'esperienza giornalistica sul territorio, sul fronte di guerra, all'interno delle dinamiche politiche, sociali e civili, insomma una testimonianza importante di quello che è avvenuto e sta avvenendo in Donbass, che sarebbe importante conoscere per parlare di quello che sta avvenendo in questi giorni. Nella prima parte abbiamo approfondito dal punto di vista un pochino tanto geopolitico, abbiamo cercato di contestualizzare con gli interventi di Alberto e con un intervento anche di Sergio Caro di Contropiano, diciamo quello che è il quadro politico, strategico, militare, economico. Qui invece ci dedichiamo alla risposta politica che può arrivare da noi in Italia. Alberto, una cosa interessante dicevi nel primo episodio di questo speciale, attenzione, perché noi pensiamo che l'Ucraina sia dall'altra parte del sistema solare, ci si mette partendo dalla città di Trento, si fa prima arrivare in Ucraina che arrivare in Sicilia, questo per far capire quanto siamo dentro l'Europa.
Esattamente, è una guerra nel centro dell'Europa, però sarebbe più corretto, anche qui riprendo uno degli argomenti trattati nella prima parte, ma che è meglio rimarcare, sono due conflitti, perché c'è il conflitto geopolitico globale, quello che vede gli Stati Uniti che stanno cercando di accerchiare la Russia per stringerla in un assedio, e c'è un conflitto locale, quello in Donbass, è un conflitto di chiara matrice ideologica tra fascisti e antifascisti, che è anche delle componenti etniche, anche delle componenti economiche, anche delle componenti quello che si vuole, e che è ovviamente correlato, strettamente correlato al più generale conflitto globale. Ecco, adesso gli Stati Uniti probabilmente hanno perso la battaglia sullo scontro geopolitico con la Russia, hanno preso una batosta diplomatica, mediatica, quello che vogliamo, e probabilmente ci stanno provando a riassaltare la Russia tramite una guerra per procura. Stanno cercando cioè di riaccendere lo scontro, il conflitto in Ucraina, che non si è mai sopito negli ultimi 8 anni, ricordiamolo che ha fatto 14.000 morti, e stanno cercando di riaccendere lo scontro per cercare di trascinare la Russia in guerra. Ma questa guerra non è un qualcosa che può essere confinato soltanto all'Ucraina, un qualcosa che può essere confinato soltanto a una macro regione, è un qualcosa che ci riguarda da vicino, tanto per la distanza che tu prima ricordavi, ma anche perché comunque siamo all'interno, potrebbe diventare un conflitto globale, quindi i missili nucleari potrebbero cadere in ogni parte del mondo. Ma anche se non si arrivasse a delle estreme conseguenze come quelle, anche questo ricordato nella corrispondenza che facevi nella prima parte con Sergio Carraro, e ogni cittadino che va a aprire la bolletta del gas vede gli effetti di questo scontro, o anche la bolletta elettrica, perché qui in Italia l'elettricità la facciamo con il gas. Quindi è un qualcosa che ci riguarda da vicino, ma insomma gli aspetti economici sono marginali. Qui c'è il problema che la gente sta morendo, c'è il problema che c'è il nazismo in Europa, e non possiamo far finta di non vedere, dobbiamo fare la nostra parte per cercare di costruire un mondo migliore.
E la nostra parte qui in Italia, qui a Roma, eccetera, si può fare innanzitutto con la partecipazione fisica, personale e politica alla manifestazione di sabato. Ricordiamo subito, sabato 10:30, Piazza Barberini. Mi raccomando, non è più il Pantheon, era stata convocata al Pantheon, la questura aveva ritirato l'autorizzazione, è stata spostata probabilmente per motivi logistici, forse si aspettano tante persone, la nostra è la speranza, è una speranza, insomma, speriamo di essere d'accordo con la questura una volta tanto, quindi Piazza Barberini, mi raccomando. Come ci si arriva all'appuntamento? Perché c'è stato un percorso che tra l'altro ha visto tante realtà mettersi in campo dal punto di vista politico, non so se vuoi citare anche l'intervento in Parlamento, perché siete riusciti in qualche modo, siamo riusciti a portare un pezzetto di quel dibattito.
Sì, io non sono uno di quelli che mette la centralità all'interno dei palazzi, no, delle istituzioni, no, però è sicuramente esatto. Un megafono che funziona, è sicuramente un modo in più per poter arrivare da alcune parti in cui non si arriva, quindi è un qualcosa di importantissimo, e che può anche cambiare le dinamiche politiche, quindi è assolutamente un qualcosa di lodevole quello di essere riusciti a portare questi dibattiti all'interno dei palazzi del potere. Però secondo me sul piano del metodo,
no, te l'ho chiesto perché l'abbiamo anche ricordato fra il serio e il facciato prima, ci sono, secondo me c'è un pezzo importantissimo del Parlamento italiano che non ha idea di quello che realmente succede in Ucraina, in Donbass, non sa, forse non,
ma secondo me anche del governo, che forse è più grave, perché un parlamentare che non conosca tutto di tutto ci può pure stare, magari un'espressione di qualche istanza locale o di qualche istanza particolare che non si occupi di geopolitica ci può pure stare, ma insomma noi stiamo mandando un ministro degli esteri in giro a parlare di queste cose, che sinceramente è un po' imbarazzante, non oso immaginare cosa può aver detto in Ucraina e in Russia il nostro Di Maio. Insomma, non indaghiamo. Esatto. Non, no, indaghiamo. Invece quello che è molto interessante, che accennavi prima, è il metodo con cui si è arrivati a questa mobilitazione. È stato sostanzialmente, abbiamo utilizzato il termine, un'unità di crisi, cioè un gruppo di compagni che si è riunito in emergenza per far fronte a questa impellenza di fare qualcosa, di fare la nostra parte. E l'abbiamo fatto cercando di convergere su una piattaforma molto semplice, molto stringata, che è un minimo comune denominatore di tutte le forze progressiste e antifasciste, su quella abbiamo cercato di portare più organizzazioni possibili. Il risultato a me sembra, viste le addizioni che sono arrivate, estremamente buono, se non eccellente. Certo, alcune cose potevamo farle meglio, diversamente, abbiamo commesso delle ingenuità, però io sono anche uno di quelli che crede che la questura nel bene e nel male sa fare il proprio lavoro, e quindi se pensano che non entriamo su Piazza del Pantheon e ci ha trasferito a Piazza Barberini, è sicuramente un buon segnale. E per noi è anche forse più significativo stare a Piazza Barberini, perché comunque la canaglia qui, quello che sa creando questa destabilizzazione sono gli Stati Uniti. A Piazza Barberini staremo a pochi metri dall'ambasciata.
Certo, effettivamente è interessante, perché uno va a portare la protesta nei confronti forse di chi deve ascoltarla in questo caso. Vediamo un attimo, perché poi questa unità di crisi, mi è piaciuto molto il nome che è stato scelto, no? Viene in mente l'unità di crisi della Farnesina, che l'unità di crisi ha individuato, cioè, è riuscita a produrre qui a Roma la manifestazione di sabato mattina alle 10.30, sto leggendo dal giornale contropiano.org, fermiamo la guerra, stop all'espansionismo della NATO, no all'invio di militari italiani fuori d'Italia dalla NATO e della NATO dall'Italia, smascheriamo le menzogne di guerra dei mass media, no alle spese militari, sì alle spese sociali, perché è anche vero che più spese militari si fanno, meno spese sociali. Ne abbiamo parlato anche nell'intervento di Cambiare Rotta, che sono insomma studenti universitari che hanno ricordato questo, no? Cioè,
però appunto una piattaforma molto molto snella su cui penso che tutte le organizzazioni possano convergere senza problemi.
Le leggiamo tutte,
non sono ancora tutte. È in evoluzione la situazione, quindi sono una parte.
Manca infatti per esempio la Città Aperta,
aggiungetela subito.
ASU, Scuola Università Ricerca, Cambiare Rotta Roma, Contropiano.org, CRED, Centro di Ricerca e Elaborazione per la Democrazia, CSI, Confederazione delle Sinistre Italiane, Democrazia Atea, Fronte Comunista, FGC, Fronte della Gioventù Comunista, Gamadi, Gruppo Atei Materialisti Dialettici, Giovani Comunisti Roma, OSA Roma, Parte Socialista Roma, PCI, Partito Comunista Italiano, PMLI, Potere al Popolo Roma, Radio So, PMLI e poi Potere al Popolo Roma, uno rischia di fare. Radio Sonar, Rete dei Comunisti Roma, Rete No War Roma, Rifondazione Comunista, Risorgimento Socialista, Sinistra Anticapitalista Roma, Transform Italia, mi sento di dire c'è anche Radio Città Aperta, mi sento di portare anche la presenza di Gemini Network, il network delle radio indipendenti che si sta formando, anzi è già un bel passo avanti in questi anni, che certamente una piattaforma assolutamente sovrapponibile a quella di questa manifestazione. Ma non solo, è previsto una manifestazione anche a Giuliano, al Lago Patria, presidio proprio alla base NATO. Chiediamo alle varie forze politiche, al sindacalismo conflittuale, all'associazionismo indipendente, ai movimenti di lotta ambientale per la pace, agli studenti e alle studentesse, ai cittadini e alle cittadine tutte, di preparare e condividere con noi questa urgente e necessaria prima mobilitazione contro gli scenari di guerra. A Giuliano, Lago Patria, in provincia di Napoli, c'è un centro di comando NATO, e lì davanti si terrà sempre sabato 19 febbraio alle 11 un presidio. Non solo, Pisa, Camp Darby, tu citavi la più importante base extraterritoriale degli Stati Uniti,
uno dei primissimi obiettivi in caso di guerra nucleare.
Sempre sabato presidio alla base USA di Camp Darby contro le minacce di pace all'Europa, sempre alle ore 11, quindi anche a Pisa.
No, noi alle 10.30, non iniziamo.
A Roma 10.30, noi si dice che i romani sono un po' tiratanti,
però non foraggiamo queste cose.
Ok, poi a Bologna presidio contro guerra e NATO, l'appuntamento anche a Bologna sabato 19 ore 11 sotto le due torri, e poi ce ne saranno sicuramente altri. Io ho quello di Mestre, fermiamo i venti di guerra, alle 17 sabato 19 febbraio, piazza Canova 1, Roma, alle 10.30 piazza Barberini. Abbiamo raccolto un pochino di interventi, di testimonianze da parte di alcuni, tutti non ce l'abbiamo fatta, dei portavoce delle varie strutture che hanno aderito.
Promotori.
Portavoce sa molto di... cominciamo con l'intervento di Mila Pernice, Rete dei Comunisti, che abbiamo sentito oggi nel pomeriggio. Sentiamo cosa ci ha detto. La Rete dei Comunisti, ciao Mila, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti, ciao Alessio.
Allora, stiamo parlando ovviamente della crisi in Ucraina, questi venti di guerra che soffiano, no, sull'Europa dopo tantissimo tempo. Insomma, è anche un po' surreale, in effetti sembra tutto un pochino surreale, anche delle volte l'emergenza stessa sembra un po' costruita d'arte per creare un meccanismo di tensione, no? La famosa strategia della tensione.
Però... è un'escalation, sì, assolutamente costruita d'arte, anche appunto attraverso i mezzi di informazione, un argomento di Radio Città Aperta è sensibile, no? Sì.
Più virtuale che reale, perché io insomma ne abbiamo parlato anche nella prima parte, nel primo episodio di questo speciale, leggere il governo ucraino, no? Che rappresentanti del governo ucraino che chiedono lumi, no? All'Occidente, dicendo, chiamiamo l'Occidente, alla NATO, ma voi avete informazioni di queste invasioni? Perché noi non ne sappiamo.
Sì, addirittura che invitano alla calma, no? Su questo aumento della tensione. Tra l'altro oggi la tensione si sta concentrando sulle repubbliche popolari del Donbass, con questa accusa di aver subito attacchi con colpi di mortaio, armi pesanti, insomma, al confine dalle forze armate ucraine, quindi un'aperta accusa anche di violenza del 2014, ma appunto d'altronde, come stiamo vedendo, ieri sembrava essersi tranquillizzata la situazione, oggi di nuovo sembra essere salita la tensione.
Vabbè, da tutto questo è il giochetto.
Tentativo,
no?
Di ristabilire un'egemonia, no, di Stati Uniti, NATO, in contrapposizione alla Russia, alla Cina, che costringe poi Unione Europea, Francia, Germania a questo equilibrismo diplomatico, per evitare da una parte una posizione di allineamento o subalternità a l'altra di assumere una posizione di aperto contrasto alla NATO. Tra l'altro oggi anche Di Maio è presente in questa bilaterale a Mosca, oggi si tiene un vertice di emergenza dell'Unione Europea, sul tavolo la questione delle sanzioni, su cui comunque in tanti stanno mettendo anche in guardia i leader europei, no, rispetto ai possibili contraccolpi economici, no, di una scelta del genere. Ed è giorno il summit dei ministri della difesa NATO, che da parte sua soffia ancora sul fuoco. C'è poi la questione dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, che in caso di accelerazione costringerebbe Putin ad un'azione di risposta, ma l'ipotesi naturalmente è scongiurata, anzi probabilmente la distensione delle ultime ore arriva proprio dopo le rassicurazioni sul fatto che su questo, diciamo, non ci sarà nessuna accelerazione. C'è, Alessio, la questione del gas, no? Gli Stati Uniti vogliono impedire che Nord Stream 2 bypassi l'Ucraina nelle forniture del gas in Europa a prezzi più convenienti, un'operazione che appunto, come farebbe, farebbe della Russia il primo fornitore di gas in Europa, bloccherebbe l'importazione molto meno conveniente del gas dagli Stati Uniti, come scriveva Di Nucci in un articolo pubblicato in questi giorni da Contropiano. La questione dell'uscita della NATO a questo punto diventa diciamo centrale, in una fase in cui il nuovo assetto multipolare non vede più gli Stati Uniti come motore trainante, no, delle altre grandi potenze. Tutti questi elementi, diciamo, sono ormai parte del processo di cambiamento dell'assetto internazionale in una direzione multipolare che contrappone appunto da una parte gli Stati Uniti in crisi, un'Unione Europea invece in evoluzione verso un superstato, tra l'altro con un suo esercito, e Cina e Russia come forti ormai competitori delle potenze fino ad oggi egemoniche. Quindi la questione dell'uscita della NATO, la questione primaria del dire stop alla guerra, il no all'espansionismo della NATO, all'invio dei militari italiani, pare che appunto 1000 soldati partiranno per quelle aree, fuori l'Italia dalla NATO, la NATO dall'Italia, come dicevamo, contro le menzogne di guerra dei mass media, per il taglio alle spese militari e invece per dirottarle sulle spese sociali. Questi sono i punti centrali diciamo di un coordinamento che subito si è riunito, diciamo, di le varie organizzazioni che a Roma storicamente seguono queste tematiche, per appunto indire una protesta di piazza per sabato. In contemporanea, tra l'altro, ci sarà, come avrai già detto nella tua trasmissione, Alessio, la manifestazione a Giuliano alla base militare, appunto sulla stessa piattaforma. Si scenderà in piazza su questi punti che sono, come dire, il minimo sindacale, no, per un movimento contro la guerra che non vuole la guerra in Europa, non vuole la guerra a casa propria, alle basi NATO. In questo senso torna, ma non se n'è mai andato, diciamo, forte lo slogan fuori l'Italia dalla NATO e fuori la NATO dall'Italia.
Che poi quindi, in realtà ci sono, sì, una piattaforma che poi è anche molto inclusiva, che coinvolge molte realtà, le abbiamo elencate in apertura, poi di nuovo le ricordiamo al termine, insomma, poi alcuni rappresentanti di queste sigle stanno partecipando anche a questa trasmissione e sono in questo podcast. No, ci sono alcuni problemi, no? Un passaggio veloce rispetto a quello, insomma, considerando noi stiamo registrando questa intervista e quindi al momento c'è stato un problema che poi magari sarà risolto e poi lo diremo, insomma, in diretta, rispetto l'agibilità di Piazza del Pantheon per la manifestazione di sabato. E qui direi, Alberto, possiamo switchare perché abbiamo già abbondantemente esaurito la questione con Mila per sicurezza. Insomma, era il momento in cui oggi pomeriggio era emersa l'incertezza addirittura sulla possibilità di avere una piazza dove manifestare. Poi la situazione si è risolta. Si è risolta bene, ne parliamo velocemente con Marco Bizzoni, che abbiamo al telefono, di Rifondazione Comunista. Marco, ci sei?
Sì, ci sono, ciao Alessio.
Ciao, grazie innanzitutto della disponibilità di aver risposto al telefono a quest'ora. Ci scusiamo, ma purtroppo questa è l'ora della diretta. Allora, Marco, partiamo proprio da questa, insomma, ribadiamo, a Roma la manifestazione ovviamente ci sarà e sarà spostata a Piazza Barberini alle 10:30. Insomma, c'è stato il rischio per qualche minuto che saltasse tutto, oppure comunque la manifestazione sarebbe stata fatta a prescindere? Qual era l'intenzione di chi si è riunito nell'unità di crisi per appunto organizzare questo evento di sabato mattina?
Beh, l'intenzione era quella comunque di fare la manifestazione, quindi la manifestazione sarebbe stata comunque, con tutte le difficoltà del caso, però ecco, noi abbiamo insistito, abbiamo spinto e poi insomma c'è anche un elemento di agibilità democratica che deve essere pesantemente rivendicata. Siamo stati troppo ristretti nell'uso delle piazze, nell'uso delle strade, nel poter interloquire con i cittadini e con i lavoratori. È ora che questo finisca. Quindi sabato alle 19, sabato 19 a Piazza Barberini, che è un luogo adattissimo, visto che lì vicino c'è l'ambasciata americana, a cui noi non abbiamo nessuna intenzione di far nulla, però simbolicamente credo che sia un luogo tradizionale e importante per quanto riguarda qualsiasi movimento della pace che si sia svolto a Roma.
Sì, infatti lo ricordavamo prima in studio con Alberto Fazzolo, simbolicamente importantissimo questo spostamento, insomma, anche perché Piazza Barberini si presume sia stata scelta perché accoglie più persone, quindi si immagina che questa manifestazione possa essere più numerosa del previsto. Noi naturalmente ce lo auguriamo. È molto importante, Marco, politicamente sottolineare, diciamo, la rapidità, la decisione e anche, diciamo, l'unità con cui ci si è organizzati per rispondere immediatamente, no, a chi sta spingendo per riportare la guerra in Europa. Sembra assurdo soltanto dirlo, eppure la prospettiva potrebbe essere questa. È una risposta che qui a Roma, a Giuliano, a Mestre, a Pisa, a Bologna è emersa immediatamente una presa di posizione politica necessaria e indispensabile, direi, no?
Sì, ricordiamo anche che non sarebbe la prima volta che gli Stati Uniti portano la guerra in Europa, non dimentichiamo il Kosovo, insomma, tutta questa vicenda. E la cosa particolare di tutta questa mobilitazione, della spinta che c'è stata nella costruzione di questa manifestazione, è che è l'alternativa e l'alter ego al Parlamento italiano. In Parlamento italiano nessuna forza politica ha avuto il coraggio di dire che la prepotenza degli Stati Uniti e della NATO rappresenta una minaccia per la pace, e che è quello che sta alimentando la tensione e continua ad alimentare la tensione. Nessuno dice che la politica dell'Unione Europea è quella che sta alimentando in Ucraina una guerra a bassa intensità che ha causato migliaia di vittime. Ecco, io credo che insomma dobbiamo anche domandarci come sia possibile che all'interno di un Parlamento che dovrebbe rispondere a quell'articolo 11 della Costituzione per cui l'Italia ripudia la guerra, nessuno si ponga il problema di come affrontare questo tema, di come cercare di fare in modo che la crisi ucraina abbia una soluzione positiva, ma tutti siano schiacciati addosso a un atlantismo che è diventata l'ideologia ufficiale di tutte le forze politiche ed il maggior nemico della pace a questo punto.
La considerazione che fai è giustissima, tra l'altro un atlantismo identificato con la NATO che inizia a stare stretto all'Europa stessa, non dimentichiamoci, per motivi assolutamente diversi, opposti a quelli per cui noi lo critichiamo, lo contestiamo questo atlantismo, che addirittura il presidente francese Macron qualche tempo fa disse, insomma, la NATO è, non mi ricordo, no, tipo un gigante che dorme, qualcosa del genere, che è in coma, insomma si espresse in modo assolutamente critico e anche nei confronti dell'inadeguatezza di questa che non è altro che una sovrastruttura che per gli interessi strategici degli Stati Uniti, no? Diciamo sì. Che potrebbe deve essere l'occasione giusta per rimettere in discussione l'inutile presenza, la dannosa presenza dell'Italia nella NATO con tutti i costi militari e quindi non sociali che ne conseguono.
Certo, anche tutte le servitù militari che questa alleanza impone all'Italia, no? Un'alleanza che nasce come alleanza difensiva e che nel corso di questi anni sempre più si è trasformata e diventa un'alleanza di intervento, non dico offensiva, ma un'alleanza di intervento. Un'alleanza di intervento che vede l'Italia come portaerei verso il Medio Oriente, da una parte, e dall'altra come deposito di armi atomiche. No, che noi non avremmo per costituzione, per volontà dover avere, ecco, noi siamo lì e questo impedisce anche all'Italia di ratificare la Convenzione contro le armi atomiche. Credo che l'Italia in questo momento con la NATO è la peggior nemica di se stessa e che se si volesse bene dovrebbe cominciare con l'uscire dalla NATO e cominciare a sviluppare una vera politica di multilateralismo mondiale.
Per concludere, insomma, mi allaccio al tuo giusto e forte, la tua giusta e fortissima metafora del Parlamento italiano, che in realtà lo hanno fatto le strutture, le sigle politiche che hanno voluto intervenire organizzando la manifestazione, la risposta politica dal basso a questa ipotesi di guerra. Sembra veramente incredibile l'appiattimento in un momento storico in cui abbiamo un Parlamento in cui di fatto non c'è opposizione al governo, perché c'è ma è un po' così e quindi sostanzialmente in un momento in cui la democrazia sta vivendo un momento abbastanza strano e surreale, chiamiamolo così per essere indulgenti, come non ci sia alcun tipo di riflessione critica da parte della politica italiana su quello che appare un diktat. È evidente, veramente evidente in modo grottesco come questa crisi, Marco non so se la pensi anche tu così, penso sì, si è innescata dagli Stati Uniti per le esigenze strategiche quasi interne degli Stati Uniti, eppure nessuno che alza la mano e dice scusate, ma gli interessi del popolo italiano, no? Volendo, cioè, dove sono in tutto questo? Parlo del popolo italiano, ma parlo di tutti i popoli di tutta Europa. Insomma, questa cosa colpisce molto, Marco, veramente colpisce molto in senso deteriore rispetto alla capacità critica e l'autonomia del Parlamento italiano.
Io sono d'accordo con quello che tu hai detto e volevo farti anche notare che anche questa volta, di fronte a una crisi interna del presidente americano, una crisi di consenso interno, la risposta che proviene dalla politica degli Stati Uniti è quella di esportare una guerra da qualche parte, no? A dimostrare la forza delle armi. Poi c'è anche tutto l'aspetto politico-economico del gas e tutte le altre cose. Però un elemento di questa crisi è pericoloso, secondo me, pericoloso per la nostra democrazia, e anche il fatto che in questi anni sempre di più, molto spesso la grande stampa si è messa l'elmetto. Ecco, oggi siamo andati anche oltre, non solo la grande stampa si è messo l'elmetto, ma noi abbiamo passato gli ultimi giorni in una comunicazione totalmente ansiogena in cui ci hanno detto più volte al giorno che mercoledì la Russia avrebbe attaccato e occupato l'Ucraina.
Ieri.
Però forse era col calendario giuliano, magari bisogna aspettare quelle due settimane di differenza.
Forse non avevano specificato quale mercoledì della del mese, insomma, ecco, però c'è questo elemento e nessuno no, della stampa che ha lanciato questa notizia si è posto il problema di dire ma com'è possibile che emergano queste notizie e che noi le diamo in questo modo, incontrollate, senza nessun elemento di veridicità. Tutto serve a creare confusione per fare in modo che poi comunque si alzi il livello del conflitto e che ottengano, no, il loro risultato nel chiuderci come cittadini all'interno di un'idea di difesa della patria che non è la nostra, ma non è quella dei cittadini italiani, no, che mi è sembrata che sia sempre stata negli ultimi anni magari meno manifestata, però sempre presente, quella di costruire tutti insieme un benessere all'interno del mondo.
Esattamente, sono d'accordo con te. Marco, io ti ringrazio. L'appuntamento, insomma, ci vediamo tutti quanti sabato mattina alle 10:30 a Piazza Barberini. Vuoi aggiungere qualcosa? O se no, poi.
Volevo soltanto ringraziare e ci vediamo sabato a Piazza Barberini.
Grazie a te per la disponibilità, per l'orario e niente. Poi magari in piazza accoglieremo altre testimonianze, altre impressioni anche di quello che avviene, sui numeri e sulla forza che quella manifestazione saprà esprimere. Grazie e buonanotte.
A sabato.
Buonanotte.
Ringraziamo Marco Bizzoni di Fondazione Comunista. Capisco che uno che dice aspettiamo le 10:30 e chiamano dalla Radio Città Aperta, però d'altronde, ragazzi, questo è l'orario, il bello della diretta, eccetera. Esportare la guerra, gli Stati Uniti sembra che siano l'unica cosa che sappiano fare in politica estera.
Ecco, perché questa è la chiave davvero da individuare, che la politica estera non è la guerra, è uno strumento, l'obiettivo sono gli affari, sono i soldi, perché gli Stati Uniti su questa guerra già ci stanno guadagnando. Il fatto solo che noi non prendiamo più il gas dalla Russia, dopo anche gli investimenti in Nord Stream 2, per gli Stati Uniti sono un enorme guadagno, perché loro ci portano il gas adesso sulle navi. Io appunto voglio evitare di tornare troppo su questo argomento, però perché può sembrare cinico, spietato, il fatto che di fronte al rischio di una guerra che può costare enormi vittime si parli anche di questo, però gli Stati Uniti purtroppo lo fanno per questo. Quindi se non andiamo a monte sul problema, cioè la voglia di guadagno, un guadagno spietato, spregiudicato, non si riuscirà mai a risolvere il problema. E quello questo problema, quindi, come lo si risolve? E vabbè, con la lotta, dobbiamo fare la nostra parte per contrastare queste politiche, ma deve passare anche attraverso una presa di coscienza e delle popolazioni degli Stati Uniti e anche delle popolazioni europee, che devono far sentire la propria voce per rigettare questo modello di sfruttamento e di dominio che negli Stati Uniti è proprio dello Stato e qui da noi, perché lo Stato insomma conta fino a un certo punto, è quello proprio dell'Unione Europea, che è lo strumento principale di oppressione del nostro popolo e di quelli neocolonizzati e meno fortunati di noi. Diciamo che noi riusciamo a accaparrarci briciole un po' più grandi di quelle di quegli altri popoli, ma comunque siamo perfettamente inseriti nella catena di sfruttamento.
La fotografia è perfetta, è una guerra fra poveri di cui però non si è consapevoli del tutto, cioè magari lo siamo noi, ma poi la cosa che mi ha colpito tanto e positivamente di quello che ha detto Marco Bizzoni, no? questa metafora del Parlamento fuori dal Parlamento, cioè il Parlamento che non è più in grado di rappresentare le esigenze, no, della collettività che dovrebbe rappresentare, e quindi la collettività è costretta a scendere in piazza fisicamente a fare politica, e poi noi la facciamo comunque.
Noi siamo felicissimi di questa cosa, perché è la dimensione in cui ci muoviamo meglio. Però.
Certo, certo, però insomma è importante. Altri due contributi: il primo di Beatrice Gamberini di Potere al Popolo, e poi Michelangelo, uno studente universitario di Cambiare Rotta. Li sentiamo tutti e due uno appresso all'altro. Poi li commentiamo insieme e poi salutiamo. Siamo insomma nella fase finale di questa seconda parte, questo secondo episodio dell'approfondimento sulla crisi ucraina. Beatrice Gamberini, Potere al Popolo, ascoltiamo cosa ci ha detto oggi pomeriggio.
Vai.
Con Beatrice Gamberini, Potere al Popolo, Roma.
Ovviamente. È bellissimo, scusate, vai, il montaggio ha avuto un pezzetto di troppo, comunque ascoltiamo.
Pomeriggio.
Dunque Beatrice, partiamo un pochino dal definire, no, i confini di questo momento, di questa vicenda. Venti di guerra in Europa, sembra assurdo soltanto dirlo, no? Questo è un po' il primo punto su cui ragionare, e penso che verrà riportato nella manifestazione. C'è il rischio di trovarsi dentro una dinamica di guerra senza alcun tipo di motivazione reale, se mai ne esistono, per combattere la guerra, no?
Assolutamente, a parte che non esistono motivazioni, esatto, in generale per combattere una guerra, se non da parte appunto dei governi che portano avanti politiche imperialiste. Sicuramente il gioco degli Stati Uniti è una necessità di fronte alle contraddizioni che sta vivendo un impero in crisi, un impero che non smette di vedere tutti gli altri territori come i cortili di casa propria. Diciamo che Biden e la politica della NATO è entrata, sta portando avanti delle scelte quasi avventuriste, nel senso che fomentare oggi un conflitto in Ucraina non conviene quasi a nessuno, nel senso che anche i governi dell'Unione Europea si sono comunque mostrati a favore di una de-escalation, sebbene comunque continuino a mantenere un asse all'interno della NATO filo occidentale che comunque ci fa tenere allerta. Quello che sta avvenendo da parte anche delle dichiarazioni che abbiamo visto nei media nelle scorse settimane è assolutamente inaccettabile, nel momento stesso in cui viene paventata una minaccia russa, quando in realtà la politica appunto di espansione è direttamente connessa agli Stati Uniti, ecco.
C'è anche poi il tema forte della partecipazione ancora alla NATO, no? Cioè questo è una contraddizione, è una insomma, anche gli stessi membri, no? Ricordiamo per esempio il presidente francese Macron, che recentemente ha definito la NATO come una sorta di struttura obsoleta che ovviamente serve agli interessi di cui hai parlato anche tu degli Stati Uniti. Forse sarebbe il caso anche di iniziare a ragionare come uscire dalla NATO, anche se ovviamente chi ci governa sembra lontanissimo da questo tipo di riflessione.
Sì, è vero, da questo punto di vista anche le parole d'ordine che porteremo in piazza parlano di uscita dalla NATO come un'organizzazione di fatto improntata alla destabilizzazione dei territori che non sono dentro i perimetri del campo occidentale. E su questo ci sono state delle evoluzioni negli ultimi anni, a partire da quella che è anche il protagonismo dell'Unione Europea, nel senso che l'uscita dalla NATO è una condizione imprescindibile, così come l'eliminazione o comunque la chiusura di tutte le basi NATO e USA che ad esempio in un territorio come l'Italia sono presenti e su questo infatti rilanciamo anche il presidio che stiamo organizzando come Potere al Popolo sempre per sabato mattina di fronte alla base NATO di Giuliano di fianco a Napoli. Dall'altro canto bisogna anche ribadire la contrarietà a ogni forma di guerra anche rispetto a quelli che sono gli interessi propri dell'Unione Europea, perché abbiamo visto che il riarmo e un'ipotesi di costruzione di esercito europeo che ha delle funzioni dirette anche rispetto a altri territori è comunque in un momento di competizione internazionale uno scenario possibile e contro il quale tutte le forze antimilitariste, internazionaliste, pacifiste debbono continuare a battersi e a prendere parola.
E poi c'è un altro aspetto, ne voglio parlare brevemente con te e poi ti lascio ai tuoi impegni. Qualche anno fa, in concomitanza con
quella serie di attentati, no, che si registrarono in Francia, in una manifestazione qui proprio a Roma, forse fu aperta da, da uno striscione molto forte, molto bello, no, vostre le guerre, nostri morti. A parte che appunto una guerra prevede anche tanti morti, e già ce ne sono tanti in Donbass, non se ne parla più, non se ne è parlato per anni, se ne parla soltanto adesso che serve appunto strumentalmente agli Stati Uniti, chiusa parentesi, ce ne sono anche le conseguenze, non i morti ma le conseguenze anche economiche già pesantissime, che poi si riversano ovviamente sulle classi sociali più deboli, no, di tutta Europa, compresa l'Italia. Già stiamo vedendo l'aumento spaventoso delle bollette, che è in parte anche una conseguenza di questa tensione internazionale, no? Poi alla fine è facile parlare di guerra, inventarsi le guerre, il problema è che poi il prezzo viene sempre e comunque pagato dal popolo. Questo è un elemento che verrà messo cioè fa parte della piattaforma, immaginiamo, no?
Assolutamente, il prezzo viene sempre comunque pagato dal popolo in termini prima di tutto di perdita di vite umane e di condizioni negli scenari di guerra che appunto si abbattono direttamente sulla popolazione civile. Quindi sappiamo che i primi a pagare il prezzo della guerra è appunto il popolo dei paesi destabilizzati. Dall'altro punto di vista sappiamo che in questo caso la diretta intervento dei nostri governi in qualche modo è direttamente connessa anche con un peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti anche di questi paesi, nel senso che c'è un filo rosso che li collega, prima di tutto per l'incremento delle spese militari, che significa una riduzione delle spese sociali proprio in un momento di pandemia in cui appunto avremmo più bisogno di rimettere al centro le priorità che vengono sempre scartate a partire dalla scuola, dalla sanità e da tutti i servizi sociali. Dall'altro lato, appunto, in questo caso specifico, l'incremento dei prezzi delle materie prime per fare un favore in qualche modo agli Stati Uniti ha una diretta ripercussione rispetto al caro vita, che è il tema connesso alla questione dell'inflazione, che sta facendo pagare alle classi popolari questo periodo di pandemia, di crisi economica e sociale.
Bene, Beatrice, grazie e naturalmente ci vediamo sabato mattina. Questa è Beatrice Gamberini, ci scusiamo per il vai all'inizio della registrazione, è sfuggito in fase di montaggio. Abbiamo costruito questa trasmissione abbastanza in fretta perché volevamo appunto anche creare uno strumento attraverso il podcast che fornisse insomma un pochino di materiale per chi magari intercetta la notizia di questa manifestazione, non è stato addentro ai meccanismi che l'hanno determinata, capisce che la situazione comunque è drammatica e magari si fa un'idea ascoltandosi questi due podcast, sia sulla parte più diciamo di analisi geopolitica, sia proprio sul percorso che ha portato la manifestazione. L'ultimo contributo, Michelangelo di Cambiare Rotta, la voce insomma degli studenti universitari, interessante nella seconda parte dell'intervento, tutto interessante intervento. Seconda parte dell'intervento c'è una contestualizzazione proprio della guerra riportata in termini appunto di spese sociali che vengono meno quando aumentano le spese militari, su quello che avviene all'interno delle università e in generale insomma della didattica, del welfare, della sanità. Ascoltiamo l'intervento di Michelangelo.
Con Michelangelo di Cambiare Rotta, così per completare, per approfondire la panoramica di realtà, di sigle che andranno ad animare la manifestazione di sabato mattina. Cambiare Rotta, come si inserisce in questo dibattito, in questa protesta, e poi come appunto cosa porta nella manifestazione di sabato qui a Roma?
Allora, Cambiare Rotta diciamo si inserisce nel filone di analisi che già da anni insieme alla Rete dei Comunisti portiamo avanti riguardo appunto queste questioni appunto internazionali. Diciamo che noi come base del nostro progetto politico, del progetto di organizzazione militante comunista giovanile appunto del 2022, adesso nel 21° secolo, pensiamo che l'internazionalismo sia la cosa fondamentale, quindi come militanti di tutti i livelli dell'organizzazione stiamo molto attenti a tutto quello che si muove intorno a noi, specialmente per quanto riguarda le mosse dell'Unione Europea, Unione Europea che stiamo vedendo in questi giorni della gestione di questa situazione di crisi, cerca sempre di diventare un polo imperialista a sé stante staccarsi dalle decisioni che prendono gli Stati Uniti. Stati Uniti che vediamo messi molto in crisi negli ultimi anni, sia per la situazione, la gestione devastante della pandemia che appunto internamente ha portato una profonda crisi economica e varie crisi politiche. Infatti c'è anche qualche analista americano che parla appunto di possibile guerra civile in America. Dall'altro lato vediamo l'Unione Europea che non vuole assolutamente farsi fare una guerra sul proprio territorio, una guerra che viene paventata dalla NATO, dal gigante americano che in questo momento viene messo in difficoltà sul livello internazionale. Ci ricordiamo la disfatta che ha avuto in Afghanistan recentemente insieme all'Unione Europea, la quale ha detto che d'ora in poi si vuole gestire le proprie priorità da sole in maniera a sé stante, c'è stata una più ripresa. In questo momento vediamo quelli che sono gli interessi che sono in gioco in questo momento. Da un lato, appunto, come dicevo precedentemente, vediamo gli americani, un'America in declino che sta provando a starnazzare, a strepitare il più possibile per far vedere ancora che conta qualcosa e far vedere ancora quello che vorrebbe fosse lo scenario del mondo unipolare che aveva visto loro, appunto, il totale impero, il dominio americano appunto dopo il 1991, dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Dall'altro vediamo appunto un'America che vuole fare la voce grossa per impedire le relazioni commerciali fra Unione Europea e Russia, che in questo momento appunto si è ripresa e iniziata a giocare nella competizione globale in un ruolo a sé stante e non più soggetto ai dettami come nell'era Yeltsin degli Stati Uniti, ma appunto con Putin, diciamo che se lo gioca quasi ad armi pari con gli americani e con l'Unione Europea. Diciamo che il processo che vogliono fare gli americani insieme agli inglesi, che appunto ricordiamo da poco con la Brexit si sono usciti dall'Unione Europea, cioè appunto dall'Unione Europea, è quello di assolutamente tentare di separare il più possibile le relazioni commerciali che sono in questo momento, che si stanno tessendo tra la Russia e l'Unione Europea. Ricordiamo il gasdotto Nord Stream 2 che doveva collegare direttamente la Russia alla Germania, e ricordiamo anche le importanti relazioni commerciali che il nostro paese ha con la Russia, e infatti le sanzioni che ci sono state negli ultimi anni sono andate molto a minacciare l'economia italiana, tant'è vero che lo stesso Draghi e la stessa Confindustria sono andati a parlare con Putin piuttosto che con la NATO. Quindi ci sono queste due esigenze: da un lato la Germania, comunque l'Unione Europea, che si vuole espandere a est, quindi prendere controllo dell'apparato industriale dell'Ucraina, e ormai da anni dal Maidan, da questa la gestione della crisi al Donbass, e quindi vuole farlo entrare all'interno di quelle che sono le dinamiche appunto della filiera produttiva, che del core dell'Europa. E tra l'altro si vuole rendere indipendente dal punto di vista energetico dagli americani, e per questo infatti cerca di interfacciarsi direttamente con il produttore di gas enorme che è la Russia, e per questo all'interno di questa visione risulta il Nord Stream. Nord Stream, che ricordiamo, è una nostra manovra politica fortemente in vista agli americani, i quali preferirebbero che il blocco appunto dell'Unione Europea comprasse a caro prezzo il gas di cui fatto che importano gli americani, e quindi che cosa che andrebbe fortemente contro gli interessi economici dell'industria dell'Unione Europea. Ora, noi non abbiamo una sfera di cristallo, sembra che la situazione si stia allentando in questo momento, ma non possiamo dire niente con certezza. Sappiamo che in caso di appunto soluzione pacifica di una crisi di questo tipo, l'Unione Europea ne uscirebbe molto rafforzata dal punto di vista diplomatico e dal punto di vista dell'indipendenza decisionale appunto dalla NATO, che già ormai è in crisi, da molti anni in crisi, vista anche la spinta che fa l'Unione Europea per un esercito proprio, quindi appunto per questa di questa costituzione dell'esercito comune europeo, di cui vediamo già delle mosse nel Sahel, che praticamente stanno trattando l'Unione Europea e i francesi in primis stanno trattando come il giardino di casa loro, come fanno gli americani con la loro politica nell'America Latina. Quindi vedremo se effettivamente, come sosteniamo noi da anni, si vedrà, ci saremo dinanzi a un simbolo, uno spartiacque da un distanziamento della gestione della politica estera dell'Unione Europea da quella degli americani, appunto per far valere i propri interessi imperialisti regionali, oppure si accoderà al carrozzone della guerra. Noi comunque non ci stiamo con questo tipo di politiche. Sappiamo che gli americani basano buona parte della loro produzione sul settore bellico, e quindi allora una guerra comunque gli fa piacere, gli fa interesse. Abbiamo visto la macchina del chinesismo militare che ha speso 200 miliardi di dollari in 10 anni di occupazione militare dell'Afghanistan, anzi in 20 anni di occupazione militare dell'Afghanistan. Sappiamo che loro farebbe molto comodo, ma l'Unione Europea non c'ha niente da guadagnare. Noi comunque all'interno di questo tipo di politiche imperialiste, sia da parte dell'UE, che è il nostro nemico principale perché è il nemico che abbiamo in casa, sia da parte degli americani che comunque abbiamo in casa vista la NATO e vista anche ad esempio la base di Aviano che abbiamo qua vicino a Napoli, noi con questo tipo di cose non ci stiamo e pensiamo che bisogna creare sempre, in risposta a queste provocazioni imperialiste, a questi eventi di guerra, un movimento unito per la pace. Ad esempio noi continuiamo a riportare avanti le parole che ormai portiamo avanti da anni, anche dei movimenti che si erano creati per le campagne imperialiste precedenti, quindi fuori l'Italia dalla NATO, fuori l'Italia dall'UE. Quindi alla fine sono sempre queste rivendicazioni.
Anche perché, scusate, dopo c'è una questione importante che voi come movimento anche giovanile immagino abbiate particolarmente a cuore. Qui si parla NATO, esercito europeo, missioni di guerra, missioni di pace che poi sono di guerra, di spese militari enormi, no? Spese militari che sono sottratte ovviamente alle spese sociali, no? Ai soldi messi
di... la formazione, certo.
Esattamente, io penso che sia anche questo una cosa, cioè io penso, in realtà voi lo dite spesso, ribadiamolo brevemente anche adesso perché poi naturalmente è anche insomma, come nuova generazione che ha una visione politica e vuole impegnarsi, no, per raggiungere gli obiettivi politici, questa considerazione amara da fare, no? Qui si continua a parlare di investimenti militari a fronte di una situazione, non so, parliamo di formazione ma anche di sanità, di welfare, no? Questo è un tema importantissimo.
Certo, cioè si parla di, per noi la critica fondamentale ci vuole, appunto, perdonatemi la frase audace, ma ci vuole un cambiamento di rotta totale di come è impostato in questo momento la spesa pubblica, di come sono impostati il sistema produttivo capitalista. Noi viviamo in una società che tende sempre a preparare una guerra, a spendere soldi per la guerra, e quindi ci ritroviamo con una situazione in cui in quella che noi vediamo come pace si spendono molti più soldi per la spesa militare, appunto per l'esercito e per comprare nuove armi, che per la formazione degli studenti, ad esempio per la sicurezza sul lavoro e per la sanità pubblica. Anche quest'anno, nonostante il Covid, nonostante tutto, c'è stato un aumento della spesa militare. Vediamo anche in prospettiva di queste simpatiche grandi manovre che stanno facendo i paesi occidentali rispetto alla Russia. Ora, diciamo che noi come studenti universitari, quindi all'interno di quelle che sono le dinamiche della formazione universitaria, ormai come molti compagni ci stiamo molto di dentro, sicuramente quelli che studiano o comunque vogliono fare carriera all'interno delle vogliono continuare a studiare all'interno delle facoltà scientifiche, lo sappiamo bene che quello che andiamo a studiare non è neutrale. Ad esempio io studio ingegneria, io insieme ai compagni di cambiare rotta che sono all'interno dell'università lo sappiamo benissimo che se i soldi per la ricerca non ci sono in generale. Se vuoi avere fondi per fare una ricerca devi fare qualcosa che c'entra con qualcosa di applicazione militare,
industria militare.
Si parla di partnership che vengono fatte ad esempio con università israeliane alla facoltà di fisica per fare sistemi di puntamento di missili infrarossi, termici, adesso non so bene perché nel mio campo. Comunque si parla di questo, il PNRR continua a ribadire il fatto che si svede la ricerca pubblica ai privati, e in particolare noi come Sapienza abbiamo la responsabilità di avere un'amministrazione universitaria che preferisce tranquillamente, piuttosto che fare ricerca di base, farsi dare i soldi alle multinazionali delle armi e della morte a livello internazionale per continuare a fare ricerche di questo tipo. Ricordiamo che appunto gli unici progetti di ricerca che finanziano sono quelli finalizzati all'industria, in particolare al settore militare.
Interrompiamo, poi insomma è apparentemente concluso l'intervento di Michelangelo di Cambiare Rotta, che ringraziamo. Troveremo anche Cambiare Rotta in piazza, no, è interessante,
e troveremo anche tutti gli ascoltatori, spero
tutti gli ascoltatori della diretta ma anche del podcast. No, è interessante quello che ha detto Michelangelo, perché poi vedi come tutto scivola verso il profitto, spesso attraverso la guerra. Lui ha detto l'ingegneria, i progetti più interessanti sono quelli che hanno obiettivi che interessano l'industria militare, le stesse università pubbliche investono in questo, fanno partnership con altre università. Ha citato un'università israeliana che si sa essere un paese all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia militare, no? Voglio dire, è un po' il meccanismo che è in atto, no? Che poi è un meccanismo che è tipico del capitalismo e che sta permeando, cioè l'obiettivo è il profitto e attraverso la guerra, le armi, spesso è il modo più facile per arrivarci.
Però attenzione, perché questo a mio avviso è un modo miope di vedere la realtà delle cose, il modo miope proprio dell'attuale sistema economico europeo, che va a ricasco degli Stati Uniti e fa quello che gli chiedono gli Stati Uniti, perché comunque l'apparato militare industriale non è autonomo nelle scelte decisionali, è tutto imposto dagli Stati Uniti. E tu dici giustamente, si punta poi a un profitto. Verissimo, per carità, questo profitto poi in realtà non è che ritorna attraverso le politiche industriali, ritorna attraverso le guerre di rapina, perché a questo sono finalizzate.
Certo.
Però se noi investissimo seriamente in una tecnologia utile all'uomo per migliorare le condizioni di vita nostre e degli altri popoli, magari con più tempo, ma il ritorno economico ci sarebbe pure con quello. Se noi puntiamo soltanto sull'apparato militare industriale, perché ci viene imposto e non riusciamo a sviluppare una politica industriale autonoma, perché comunque siamo una specie di colonia americana.
Sì, ed è la forma economica del capitalismo, che poi è molto autodistruttiva per se stessa, ma poi un'autodistruzione non si celebra mai. A un certo punto, si celebrasse questa autodistruzione, già almeno è finita.
E per attenzione, perché comunque noi adesso stiamo vivendo un momento di grande difficoltà legato alla pandemia, che ha determinato una catastrofe sotto tanti aspetti. Però noi non dobbiamo perdere di vista il fatto che subito prima della pandemia il capitalismo aveva già dimostrato di essere fallito, stavamo in una crisi profonda e irreversibile, e adesso ovviamente non la guardiamo più, non ci pensiamo più, perché ci stanno altri problemi che sono emersi. Però comunque il capitalismo era arrivato al capolinea già.
Sì, però guardo il lato, diciamo, il bicchiere mezzo vuoto, cioè, se ne erano accorti tutti ma nessuno aveva fatto nulla, perché poi sostanzialmente dopo la botta pesante, dopo l'evidenza del 2008, le ambrate, la crisi globale sistemica che ha travolto poi tutto il mondo, che è durata per anni, non è che poi sia successo. Sì, ci sono stati gli innesti forzosi di liquidità da parte delle varie banche centrali, no? Draghi che ha dichiarato la sua frase celebre, ma poi non è che è cambiato il modello non è cambiato. Adesso e adesso il PNRR, come si chiama, Recovery Fund, tutti i nomi che ha avuto, rischia di diventare di nuovo un siringone di doping in un sistema che poi brucia questi soldi, ma non
è stata capo a 12 dopo.
Ma certo, però poi la mia impressione sia una specie di gigantesco zombie che non crepa. Ecco,
qualcosa è riuscito a cambiare negli ultimi tempi, e nel male, secondo me. Ad esempio, pensa all'impatto di Amazon nella distribuzione, questa nuova distribzione che ha cancellato il commercio, o sta cancellando il commercio come lo conosciamo, quindi tutti gli ultimi elementi di socialità. Io non voglio difendere assolutamente la piccola borghesia, quelli che a Roma chiamiamo i bottegai, però indubbiamente questo cambio c'è stato, ed è appunto uno dei tanti aspetti di questo capitalismo spietato che ci viene imposto dagli Stati Uniti attraverso le sue varie propaggini.
E un modo in cui viene imposto è quello che stiamo vedendo purtroppo in questi ultimi mesi in Ucraina, questa crisi militare, questa crisi di guerra, no? Che è assolutamente da scongiurare. È importante che tutti facciano la loro parte. Chiudiamo con questo appello. Come la facciamo noi nel nostro piccolo, la nostra parte? A parte che si è insieme, non si è piccoli ma si è sempre più grandi, partecipando innanzitutto alle iniziative di protesta, alle manifestazioni contro la guerra che si terranno in tutta Italia, abbiamo visto in questo fine settimana. Per quello che riguarda Roma, l'appuntamento, lo ripetiamo, è alle 10:30 di sabato questo prossimo 21, sabato 19, a Piazza Barberini. Quindi Piazza Barberini è cambiato il luogo. E poi ricordiamo, visto che insomma il nostro podcast lo potranno ascoltare, si potrà ascoltare in tutto il mondo addirittura, chissà se lo ascolteranno la Casa Bianca, cioè, questi hanno detto.
Adesso ci informeremo al riguardo.
Tu hai detto il suo delle canaglie, ha detto il suo delle canaglie, ha detto
quello
lui,
lo tagliamo.
Ha detto lui, comunque non ho detto io. Giuliano Lagopate, presidio di fronte al il centrale operativo, lo chiamate, invece si chiama la base NATO di Giuliano,
il centro di comando,
il centro di comando, non mi viene, abbi pazienza, ed è l'appuntamento previsto per domani, come l'appuntamento è alle 11, l'appuntamento di Pisa davanti a Camp Darby, l'enorme base USA Camp Darby, sempre il 19 alle 11, c'era un appuntamento per Bologna sabato 19 sempre alle 11 sotto le due torri, a Mestre invece alle 17 piazza Canova 1. Queste sono quelle che abbiamo letto velocemente, ci saranno sicuramente tantissime altre, e appunto Roma, ripetiamo per l'ennesima volta, 10:30 piazza Barberini. Ringrazio Alberto per avermi tenuto compagnia in questo doppio episodio di questo speciale crisi ucraina di Block Notes.
Grazie a te per lo spazio,
e torneremo magari, sperando che questa crisi termini prima possibile, magari approfittiamo del tuo ritorno alla città aperta per continuare un po' a parlare, approfondire la questione, visto che in Italia se ne sa veramente poco. Seguite la Città Aperta, seguite Gemini Network, seguite Block Notes in diretta il giovedì dalle 21 alle 23, i due episodi che compongono tutta la trasmissione, e poi il podcast diviso anch'esso in episodi, lo trovate, sarà una mezz'oretta circa, su radiocittaaperta.it. mi raccomando, vi aspettiamo io e Alberto tutte le persone sono intervenute questa sera in piazza. È importante esserci, come ha detto giustamente Alberto, e bisogna fare ognuno la propria parte, no?
Giusto. E quindi ci vediamo sabato in piazza.
Buonanotte a tutte e tutti.